microfono aperto.
Le 9:30 passate da 3 minuti, buona mattinata a tutti voi da Massimo Bacchetta, benvenuti al microfono aperto, è giovedì. Come state? Come state? Spero bene, una bella giornata, 2 premesse necessarie. Sugli arresti di questa mattina per i fatti del 1° maggio a Milano, aggiornamenti appena li avremo. E per quanti di voi invece stanno seguendo passo passo anche attraverso di noi la travagliata vicenda del centrosinistra, dei suoi dilemmi in vista delle amministrative anche a Milano, ci diamo già un appuntamento magari a domani per discuterne anche questa settimana. Stiamo seguendo passo passo con appuntamenti fissi. Questa mattina invece parliamo di lavoro, anzi di posti di lavoro. Le cifre in questi giorni impazzano, ci sono quelle dell'INPS, quelle dell'Istat, quelle dell'OCSE, cifre sulla consistenza della ripresa in Italia e di quanto poi le politiche sul lavoro stiano meno concorrendo a sostenerla. Il governo a ogni piede sospinto dice effetto Jobs Act anche a fronte delle evidenze che ancora possiamo aggiungere non ci sono proprio. Però, dato che questo è davvero un punto centrale, non resta che la verifica empirica. E quindi sto cercando questa mattina quelli che tra voi da gennaio hanno avuto un contratto, che contratto è, che lavoro è, con quale scadenza, con quale paga, e poi sto cercando quelli che di voi hanno, ahimè, perso un lavoro e che lavoro era. E sto cercando però anche quelli che stanno lavorando, che clima c'è, perché il Jobs Act prevedeva le entrate e anche le uscite e delle forme di gestione del lavoro. 9:35, benvenuti al microfono aperto. Numeri di telefono, lo 0233 001 001 per chiamarci in diretta, gli sms al 331 6214 013, le mail diretta @popolarenetwork.it. Matteo Renzi si sta giocando la sua traiettoria politica fondamentalmente su 3 punti. Il primo è quello della riforma istituzionale, costituzionale, pura politica e pura politica proiettata sul futuro, e quindi se la giocherà poi con il referendum, di cui vuole già fare quasi un plebiscito su di sé. Poi se la gioca sulle tasse, e lì è il primo punto che richiede verifiche, perché dice noi siamo i primi che le stanno diminuendo e i dati forniscono altre impressioni. E poi sul lavoro, e anche quello è un punto che richiede necessariamente la verifica. Che a ogni piede sospinto il governo dica a tutti i dati, anche timidissimi, sulla ripresa italiana o di una ripresa molto più timida in Italia che altrove, ma aggiunga effetto Jobs Act e tenti di sfruttare questa onda e di attribuirsi anche dati che non per forza dipendono da quello, è un'evidenza davanti agli occhi di tutti. Quelli sono i 2 punti, tasse e lavoro, che richiedono appunto la verifica, ahimè per lui, la verifica dei fatti. Dicevo, ci sono i dati, ma i dati da soli dicono poco. Per esempio ci sono i dati dell'INPS sull'occupazione, e i dati dell'INPS sull'occupazione da gennaio parlano di queste 900.000 assunzioni a tempo indeterminato, addirittura una possibilità, diciamo, previsiva di 1.200.000 entro la fine dell'anno. E quella doppia parolina magica, però, sgravi contributivi, che secondo tutte le evidenze ha segnato, diciamo, gli effetti sull'occupazione di questi primi mesi dell'anno, tra l'altro con una possibilità sforo su quanto il governo aveva finanziato quella misura di sgravi contributivi, finanziata con 3 miliardi. La previsione in realtà, se i posti di lavoro con sgravi contributivi aumentano, è che si vada con un buco, uno sforo di un paio di miliardi su quella misura. Le cifre parlano di assunzioni a tempo indeterminato per oltre 1.500.000, però che con il saldo da fare rispetto alle cessazioni dei contratti di lavoro, che sono oltre il 1.200.000, insomma sulle 400.000+ contratti stabili fatti. Quanto è Jobs Act? Quanto è invece? Nessuno dice è Jobs Act, anche se poi l'Ocse nel suo outlook sulla ripresa economica in Italia dice beh sì certo anche quello può contribuire, ma nessuno lo mette nero su bianco e soprattutto nessuno mette le cifre tranne il governo. E quindi necessario, anche se ovviamente non fa statistica, ma insomma spesso i microfoni aperti fanno capire il clima che c'è. Quelli che di voi hanno trovato lavoro, hanno avuto un contratto da gennaio ad adesso, che tipo di contratto è? Mi chiamate? Che tipo di contratto è? Quanto è durato o quanto durerà? È effetto a tempo indeterminato, ma è la trasformazione di un contratto che già avevate? Oppure no? Oppure è proprio una cosa nuova, così come spera Matteo Renzi e diciamo la sua squadra di governo? Ci sono altre cose che guarderemo nel corso di questo microfono aperto attraverso le vostre telefonate, cioè il come si vive sui posti di lavoro, perché il Jobs Act parla anche di altro, no? Del demansionamento possibile, dei licenziamenti possibili, l'articolo 18 che è stato eliminato, insomma il clima è da verificare sui posti di lavoro. Lo 02 33 001 001 è il numero di telefono per chiamarci in diretta da qui fino alle 10:30. Gli sms, vi dicevo, li potete mandare al 331 62 14013, le mail a diretta@popolarenetwork.it. C'è una prima telefonata, vediamo se in quale categoria diciamo rientra. Pronto?
Ciao Valeria. Allora, assunta in un call center a marzo di quest'anno, contratto di lavoro di un anno con sgravi fiscali dovuti alla mobilità. Il clima nel call center è esattamente quello pre-Jobs Act.
Aspetta, ti devo chiedere, prova. Capisco l'ironia della sorte, ma tu lavori in un call center, devi spostarti un pochino perché si sente proprio male la tua telefonata.
Allora, aspetta perché sono in realtà in auto in mezzo al traffico, meglio?
Un pochino, dai, ci sforziamo.
Ok, allora, contratti di un mese, tre rinnovi e poi ufficio del personale che dice non possiamo fare più di tre rinnovi perché la legge non lo consente, altrimenti li dovremmo assumere a tempo indeterminato, cosa che col Jobs Act non è più. Contratti di tre mesi, cioè assolutamente tutti identico, sembra proprio che non si siano nemmeno accorti del cambio di legge.
Quindi tu quest'anno hai avuto tre rinnovi di quel contratto mensile?
No, io ho avuto un contratto di un anno, ma perché ero in mobilità e loro mi hanno preso con gli sgravi della mobilità. Anche questa è una cosa che già esisteva, che non è cambiata col Jobs Act e quindi non ha influito assolutamente.
Quindi tutto immobile, diciamo. Però tu quest'anno, diciamo, almeno statisticamente rientri tra quelli che hanno avuto un nuovo contratto.
Sì, quello sicuramente. Per la verità rientro tra quelli che hanno avuto comunque tre nuovi contratti, perché prima di trovare questo a marzo ho avuto due rinnovi nella società precedente, per cui tutto sommato sono tre posti di lavoro.
Tu te ne porti via già quattro, insomma, di quei. Immagino, no, tu stai facendo e hai fatto in questo anno altre ricerche in altri posti, così, cioè vedi che qualcosa si smuove o no?
No, allora, nella realtà quando vado a guardare gli annunci di lavoro sono tutti contratti a 6 mesi e quindi non vai nemmeno a fare.
Mi fermo qua perché la linea telefonica davvero è. Spero che ci si sia sbloccata la coda nel frattempo. Grazie mille.
Nulla,
ciao, in bocca al lupo. Malino si sentiva la telefonata, insomma, stando a lei, ne ha già partiti via 4 in un colpo solo di queste centinaia di migliaia di posti di lavoro. Dico ovviamente scherzando. Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, ti chiami?
Dunque, no, io volevo dire due cose e poi farvi una domanda se magari salta fuori qualcuno che può dare una risposta. Allora, da noi nella mia cooperativa hanno veramente assunto in massa, cioè un sacco di gente che, cioè massa, parliamo di 30-40 persone.
Aspetta, su quanti?
Indeterminato,
quanti siete?
Noi siamo un 200, fai.
E ne hanno assunti una trentina?
Sì, diciamo che un gruppo di alcuni appalti e così via sono stati regolarizzati ed è stato detto ampiamente a tutti che era proprio per il merito del Jobs Act.
Aspetta.
Che, vabbè, alcuni ci sono anche rimasti male perché hanno detto vabbè, non è che mai assunto perché valgo così, ma perché te l'hanno, cioè, hai capito? Perché...
Quindi, aspetta, sono state regolarizzati dei contratti che già c'erano, cioè non sono persone nuove, e immagino più che Jobs Act con le decontribuzioni che c'erano, gli sgravi fiscali, insomma, effetto sgravi.
Quello che temono tutti, quello che si chiedono tutti, cosa succederà tra 3 anni? Cioè, nel senso, verrà, quando, non so, perché cos'è per 3 anni questa storia della
decontribuzione, sì.
E questo è quello che si domandano. E invece però avrei anche la testimonianza di una persona, in questo un committente per cui lavoriamo e tutto, che effettivamente la questione del demansionamento è veramente pesante, perché sì, è vero, ti assumono a tempo indeterminato, ma trascurando completamente il tuo titolo di studio, trascurando completamente il ruolo che fai. E questa cosa effettivamente succede, cioè la vedi, vedi gente che sì, c'ha un tipo di contratto, sai, magari se tu lavori anche in ambienti con il pubblico e così, si fa un minimo di confronto. Effettivamente è una cosa che non si sta valutando e che si è passati, cioè non viene valutata, sì è vero, sei assunto a tempo indeterminato, però non stai assolutamente facendo, insomma si riesce a fare in modo che non dal tuo contratto non si capisca la tua mansione reale e soprattutto tutti i tuoi studi è completamente ignorato, il fatto che tu abbia una laurea e una terza media, veramente tu hai la stessa identica, lo stesso identico livello, ecco.
Da quello che capisco da te, il tempo... La logica di tempo indeterminato al momento si sta profilando al massimo sui 3 anni, cioè uno dice sì, è indeterminato per i 3 anni, poi vediamo, insomma, almeno quelli che lavorano hanno questa percezione.
Ma non è la mia situazione, è la situazione dei miei colleghi, sono stato assunto molto prima, ci sono delle differenze radicali, io ho un tipo di livello, c'è un mio collega che fa veramente quanto me, è 3 livelli sotto, hai capito? Cioè, è proprio una cosa, e questa cosa vuol dire che si può fare, perché sennò nulla facevano, cioè, quindi questa è già una prima cosa.
Si comincia a sentire, diciamo, questo clima un po' avvelenato?
Ma guarda, allora, il problema è questo, la guerra tra poveri è sempre dietro l'angolo, io quello che noto è questa roba qua, cioè, ragazzi, queste cose si possono fare, perché non dico adesso lotta di classe, bla bla bla, però c'è veramente, la cosa che tu noti è sempre il tuo collega a fianco, non ti pone mai il problema, sì va bene, magari vado a parlarne con i capi o comunque ne parliamo tutti insieme, invidi sempre quello che sta lì a fianco a te, ci litighi alla prima occasione, ma questa è una roba da che io sono nel mondo del lavoro, io ormai sono nel mondo del lavoro da 15 anni, più di 15 anni, non ho mai notato delle istanze collettive e tutto, cioè certe cose vengono fatte perché i lavoratori si dividono sempre, cioè è rarissimo il caso del, io ho visto anche, mi è capitato di andare all'IKEA, per sai la famosa IKEA di Carugate, no? A parte che non è stato, e tu vedi, cioè metà lavoravano, metà stavano fuori, anche su una cosa in cui sei sullo stesso luogo di lavoro, comunque vedi le condizioni, non c'è proprio più... Fai fatica anche a confrontare la busta paga col tuo collega, vedi veramente come ogni volta si creino di barriere, divisioni, cose, tu percepisci il tuo collega come uno che ti fregherà in un modo o nell'altro. Ormai.
Senti, e sull'altro fronte invece, quello delle prospettive, diciamo, economiche, cioè della ripresa rispetto alla crisi, nella tua, che settore è la tua cooperativa?
No, il mio, diciamo, beni culturali. È un disastro.
Ok, ma c'è, diciamo, il clima del dire beh, forse il peggio è passato, o ancora invece dai capi
arriva... No, il peggio deve arrivare, ma lì non è per me è proprio anche una questione di committenza, perché ragazzi, specialmente nei beni culturali, tu ti rendi conto che ormai qualsiasi gara d'appalto è fatta sulla base economica e la base economica è a ribasso, punto. Non c'è assolutamente nessuna valutazione qualitativa, non c'è. È drammatico, e vedi anche istituti, adesso inutile che ti faccia qua i nomi e tutto perché poi diventa veramente, però enti celebri, famosi, che si riempiono la bocca di così, non è vero, università, compagnia bella, guardano solo, esclusivamente a ribasso, ci sono cooperative che sono finite sulle pagine di cronaca nera ancora un po', sono ancora lì, fanno gare a un ribasso pazzesco, demansionano assolutamente, cioè... È inutile, la cosa sta andando avanti progressivamente così, quindi lì ti dici, quantomeno non lavoriamo nella sanità e ne costruiamo palazzi, perché credo che sia la stessa identica trafila ed è più pericoloso, ecco.
Ti ringrazio molto.
Ciao.
Ciao, ciao. Dei messaggi, è uno di Sara che dice, a me a febbraio hanno offerto una partita IVA per un lavoro che sarebbe subordinato, a me pare che i datori di lavoro se ne freghino del Jobs Act, anzi, l'atmosfera è ricatti continui, se non vi va bene andatevene. Altri messaggi, sto proprio su quelli che portano esperienze dirette. A me è arrivato l'indeterminato, dopo quasi 5 anni tra interinale e tempi determinati, presso lo stesso posto di lavoro e al termine di una lunga contrattazione sindacale. Insomma, il Jobs Act si è preso il merito, fa capire questo ascoltatore, di qualcos'altro, però conferma che la sua è stata una, diciamo, regolarizzazione, detto tra virgolette, di un contratto che già c'era. Altro messaggio, Andrea. Ho fatto 2 colloqui recentemente e oltre ad assumere prima in prova per 6 mesi, anche sottopagato. Non ci sono più stipendi di qualche anno fa. Chiedi a chi parla di svolta come sono gli stipendi, e infatti questo è il terzo punto. Elisa, poi passo di nuovo alle telefonate. Da gennaio, dice, del 2015 lavoro in un call center, primo contratto forse questa è quella che ha chiamato, no, primo contratto fino a maggio, prorogato fino al 31 luglio, agosto a spasso, richiamata a settembre, contratto dal 14 al 30 novembre, tra 2 settimane scade e poi boh. Ho 32 anni, laureata dal 2008, vado avanti così, mi arrangio con ogni cosa che trovo, non mi hanno mai proposto un contratto che vada oltre i 4 mesi. Altro messaggio, l'assunzione con 2 livelli inferiori di contratto rispetto ad 1 già assunto esiste da anni e non dipende dal Jobs Act, dice. Ahia, peccato, sono io che l'ho tenuto forse troppo. Pronto?
Pronto.
Ciao, benvenuto. Chi sei?
Ciao, sono Francesco.
Francesco. Hai allora, trovato la lavoro?
Mia... No, mi hanno rinnovato 2 volte il contratto, vale?
Senti, ma scusa, quest'anno?
Sì, allora in realtà...
E l'anno scorso anche lì eri andato avanti a rinnovi?
Io lavoro con la stessa azienda, anch'io tra l'altro per il settore dei beni culturali, diciamo, dall'ottobre del 2013. Mi hanno fatto prima un contratto di 3 mesi, poi un contratto di 1 anno, e io credo di non aver mai avuto un contratto così lungo. Mi hanno fatto poi una pausa di 20 giorni all'inizio di quest'anno, un contratto che scadeva il 31 di ottobre, che è stato rinnovato e prorogato tecnicamente fino al 31 di marzo dell'anno prossimo.
Quindi contratti a termine esattamente come prima.
Sì, io non l'ho vista, cioè adesso io lavoro per un'azienda che lavora sugli appalti, diciamo, perché ha in gestione parte di musei.
Sì.
Il museo, il settore dove lavoro io, in realtà il bando dura ancora 2 anni. L'impressione che ho io è che l'azienda per la quale lavoro in qualche maniera usi un po' delle scadenze come scuse per non farmi dei contratti, nemmeno fino a che non scade quantomeno l'appalto in questione.
Tu quanti anni hai?
Io ho 34 anni.
Senti, e in questo anno vedi gente nuova che arriva a lavorare da voi o siete sempre gli stessi, poi contratti che prorogano, eccetera?
Siamo il core, come piace dirlo alla mia azienda, sempre lo stesso. C'è qualcuno di nuovo che arriva, ma perché c'è qualcun altro che magari o è emigrato o ha trovato altro, penso 2 persone che sono andate via. Perché appunto hanno trovato un contratto magari migliore piuttosto che più lungo, o quantomeno noi siamo tutti part time, magari c'è chi ha trovato un full time e quindi ha preferito passare di lì.
Quindi insomma da te nemmeno la parola Jobs Act viene evocata, regime normale come prima.
E peraltro davvero a volte non capisco, nel senso che non sono molto contento di questo Jobs Act, però gli farebbe pure risparmiare dei soldi, mi potrebbero comunque lasciare a casa più o meno quando vogliono, quindi io non credo che questo Jobs Act stia facendo tutto gli sfaceli che dice il governo, quantomeno mettiamola così, io non lo percepisco, al di là della mia esperienza lavorativa, anche parlando con le persone che ho attorno, chi ha un lavoro precario, bene o male gli è rimasto il lavoro precario, a chi hanno offerto un contratto a tempo indeterminato però gli hanno ridotto le ore a part time, da full time a part time, onestamente
no, dato che però le cifre impazzano, a noi poveretti non resta che provare a fare delle verifiche pratiche,
esatto.
No?
Quello che sto dicendo, io non lo so se queste cifre, non sto dicendo che siano false,
per la tua invidia ci scrive un ascoltatore, peccato, spero che mi chiami anche, assunto in una multinazionale dei software ad aprile come quadro a tempo indeterminato, lui chissà se con le decontribuzioni o no.
No, poi in realtà chissà, sì, io in realtà poi volevo citare un attimo il collaboratore di prima, diceva la questione della guerra tra poveri. E devo dire che io un po' l'ho vista questa cosa, cioè, all'interno, perché io e altri lavoratori abbiamo questi contratti a tempo determinato e quindi siamo sempre un po' ricattati. L'azienda ci chiede un po' di più, se c'è da fare l'ora in più nell'altro luogo, insomma. Altri lavoratori invece che hanno il contratto a tempo indeterminato rifiutano, costringendo magari noi a fare, a dover accettare magari di fare, cioè io ho lavorato anche 10-12 ore di fila a volte.
E scusami, poi passo ad altri, ma e ti capita di sentirti dire dai tuoi capi, lo so, devo chiederlo a te perché gli altri non lo vogliono fare? Cioè, che siano anche loro
che... Lo fanno intuire, non sono mai così espliciti, io non credo che esista... Uh-huh. Cioè, quantomeno non ho mai vissuto un'esperienza di così grossa chiarezza, insomma, no? Però quando arrivo ti dicono, sei l'ultimo a cui posso proprio chiederlo, lo so che già fai 6 ore da quella parte, però poi dovresti andare a fare una pausa magari di 3 ore e andare a fartene 4 da quell'altra. Una volta quando
non è mai capitato
aumento di ore, a me hanno detto esplicitamente, ce ne ricorderemo al momento opportuno.
Ok, allora elimino la domanda che ti stavo facendo, cioè non ti è ancora mai capitato di riuscire a dire no, questo te lo scordi, insomma, no? Perché?
Ma uno poi prova, non è una questione che non sono schiacciato sul terreno a dire sempre signor sì. A volte uno dice guarda c'ho la febbre, l'altra volta dice guarda non sono a Milano, mi chiamano nel giorno di riposo, dico magari non sono a Milano. Adesso spero non mi sentono, perché poi è pure un'azienda di quelli che si definiscono di sinistra, quindi spero che... Però... poi uno dice non sono a Milano e se la cava. Altre volte non puoi, altre volte soprattutto quando magari sei a scadenza o quando magari mancano 2 mesi alla fine del contratto, uno dice vabbè.
Insomma, vabbè, senti, non ti chiedo che azienda è, facciamo così, se però ci sono delle ritorsioni tu richiamaci, a quel punto diciamo nome, cognome, eccetera,
nome, cognome.
Poi, che
vabbè,
bisogna
grazie.
Fare grazie a te, in bocca al lupo, ciao.
Grazie, ciao.
Emanuele dice, assunto per un anno come pasticcere, prorogabile forse per altri 2 anni. Anche nella brevità dei messaggi scrivetemi se è un lavoro nuovo o se è una come dire, se è un prolungamento di un lavoro oppure una regolarizzazione a tempo indeterminato, per quello che vuol dire adesso, di un lavoro che già stavate facendo, perché quello sarà una delle questioni politiche che verranno molto imbracciate da chi sta da una parte o da chi sta dall'altra. Pronto?
Sono io?
Sì, ciao.
Sì, ciao. Scusa se non porto un'esperienza diretta, ma volevo soltanto dare qualche precisazione sui numeri. Nel senso della raccolta dei numeri, no? Voglio dire, l'unico ente che ha i numeri effettivamente giusti è l'INPS, punto, perché gli arrivano dalle iscrizioni. L'Istat invece fa una raccolta statistica. E
infatti io ho citato i dati dell'INPS.
Ecco, benissimo, no, perché qui si dice sempre sono numeri di qua e di là, ma in effetti è così, perché sai come fanno le indagini sulle aziende, no?
Ma io ho citato i dati dell'INPS.
Bene, allora vuol dire che ci sono questi numeri che sono diventati da un modo là. Se poi una persona fa 4 lavori, ad esempio, ma il codice fiscale è sempre quello, sarà sempre uno occupato, con 4 lavori in posti diversi, capito?
Ti ringrazio.
E questo ti può spiegare perché l'INPS c'ha 4 numeri invece di uno.
Sì, certo. Per
fare un esempio, certo. No? Cioè l'Istat ha 4 numeri invece di uno, perché quando l'Istat fa le indagini trimestrali, eccetera, no? Ogni azienda dà il suo di risultato, quindi che sia part-time o no, poi l'Istat fa questo calcolo, voglio dire, no?
Esatto.
Questo è uno, ma è solo una precisazione. Poi per quello che riguarda lo scopo, diciamo così, degli agevolazioni fiscali, io avrei un'idea diversa, cioè secondo me le aziende andrebbero, come dire, bisognerebbe dargli uno sgravio contributivo definitivo, spostarlo una parte sui dipendenti e ai dipendenti va restituito fiscalmente quello che perdono, punto.
Okay.
Perché come vedi, se c'è un'opportunità, non so se sia vero o meno, allora il problema è se c'è una ripresa o se ci sarà una ripresa che continua, la gente viene invogliata di più anche con gli sgravi. Se invece non c'è, in ogni caso avere una decontribuzione toglie questo punto. Io preferirei dare i soldi ai dipendenti che non alle aziende in questo caso.
Ok, ti ringrazio. Ciao. Chiusa la parentesi in cui abbiamo rifatto la politica economica dell'Italia, continuerei a stare bassi su quelli che poi hanno a che fare con il lavoro che cercano, che trovano o che hanno perso. 02 33 001 001, vi ricordo, per chiamarci in diretta. Gli sms, molti che stanno arrivando al 331 62 14 013. Enrico dice che da 2 anni ha perso il lavoro. Ad aprile ha lavorato per 3 mesi per una coppa romana che si occupa della logistica di una distribuzione di farmaci con contratto a tempo determinato part time. Dire che si trattava di schiavismo è un eufemismo, si lavorava da lunedì al sabato, alcuni anche la domenica, 11 ore senza malattie né ferie, a debiti di ogni genere per lo stipendio di 1200 euro. Questo per me è l'effetto Jobs Act. Non per forza, ti direbbe qualcuno, ma il dato è chiaro. Da noi, dice Gabri, sono solo stati trasformati i contratti, però non sono nuovi lavoratori, sono soltanto nuovi contratti e una è stata in cambio lasciata a casa e gli straordinari sono gratis. Fausto dice che secondo lui i messaggi che sto leggendo sono reali, però dice falsano la situazione. Perché dice, è chiaro, ci sono ancora troppi disoccupati, sottopagati, eccetera, che giustamente scrivono. Il Jobs Act non risolve il problema, ma qualche magari piccolo miglioramento c'è e i dati IMSS lo dimostrano. Però Fausto, invece, io sto proprio cercando una verifica se c'è o non c'è. Al momento mi è sembrato di poter ascoltare insieme a voi testimonianze di ascoltatori che al massimo dicono mi è stato regolarizzato il contratto. Quelli che hanno parlato di assunzione a tempo indeterminato l'hanno fatto esplicitamente come effetto degli sgravi contributivi. Il Jobs Act ancora non mi sembra di poterlo nominare in tutto quello che vuole dire, il che, insomma, noi stiamo facendo questo tentativo di verifica. Disoccupato da 5 anni, sottolineo 5 anni, dice un ascoltatore, ho 40 anni, sono iscritto alla dove lavoro, risultati 0, che futuro avrò? E questa è una domanda inquietante più che una fotografia, diciamo. La rilevatrice dell'Istat che ci ha scritto, ma adesso piglio una telefonata, poi passiamo alla rilevatrice Istat, così l'ascoltatore di prima si incavola. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, Davide.
Davide.
A me proprio in questi giorni, io sono una partita IVA ormai da 10 anni.
Oh.
Non di quelle finte, se vuoi, insomma. E in questi giorni mi ha proposto un contratto di 1500 euro in busta paga e più di 1000 euro tra finti rimborsi, trasferte, rimborsi chilometrici, eccetera.
Ma aspetta, sono gli stessi con cui tu stai lavorando da anni a partita IVA?
No, io lavoro realmente a partita IVA con diversi,
okay,
diciamo, aziende, quindi una di queste mi hanno detto, vabbè, viene a fare full time da me, però con questo contratto, questa nuova modalità.
Quindi un contratto, detto, aspetta, che ti ha detto uno stipendio fisso mensile più?
Di soli 1500 euro, che vabbè.
Beh, dipende.
La mia posizione per il mio tipo di lavoro.
Esatto, dipende basso. Quanto guadagni tu abitualmente, certo.
Ti dico, per neanche arrivare a quello che guadagno, cioè mi danno più di un terzo con finti rimborsi, finte,
okay,
trasferte, finte rimborsi chilometri, cioè io lavoro Milano su Milano, quindi non c'è nessuna trasferta reale.
Immagino, diciamo, sarebbe una cosa per utilizzare la decontribuzione, anche gli sgravi contributivi.
Mi hanno detto chiaramente, vabbè, tu prova, ti devi non la chiudere, perché poi fra un anno vediamo, ho detto adesso lo facciamo col Jobs Act, poi fra un anno, fra un anno mi licenzio. Cioè.
Cosa pensi di fare?
No, non lo accetto, sto bene a partita IVA.
Beh, anche perché se sei uno dei pochi veri partita IVA che dici,
sì,
insomma.
No, sì, ingegnere, ospedale. Però per dire, andrei a fare statistica.
La proposta te l'hanno fatta, esatto. Ti ringrazio.
Andrei a fare statistica.
Grazie mille, ciao. Allora, l'ascoltatrice che è rilevatrice Istat delle forze lavoro dice: io intervisto mediamente 50 persone al mese di ogni età. Finora ho incontrato soltanto 2 contratti a tutele crescenti, di cui uno era una trasformazione di un vecchio contratto. Noi rilevatori siamo precari da 14 anni e non sappiamo niente di che cosa sarà di noi quando l'oggetto si confonde col soggetto. Un'ascoltatrice mi dice che ho neutralizzato, in qualche modo passato sotto silenziatore, l'azienda sedicente di sinistra di cui parlava l'ascoltatore prima. No, avrei forse notato che era lui che diceva non so neanche se mi stiano ascoltando, temo di no, eccetera, e mi sarebbe sembrato un po' non una buona cosa, insomma, andare avanti nel fare esporre lui, perché poi si esponeva lui, non io né tu. Però dunque 60 anni a gennaio e 15 anni di precariato con la stessa azienda nel campo energia. Mi hanno cambiato 1000 società interinali, l'ultimo a fine ottobre senza rinnovo. Ho firmato il contratto perché mi hanno ricattato, adesso mi rimane solo un'avvertenza. Ma poi anche il sindacato dov'è? Un altro: mio marito, dopo 20 anni a progetto, è stato assunto a tempo indeterminato, è l'unico in azienda, per arrivare alla pensione tra 2 anni, meno male. Gli altri sono a partita IVA, quindi in questo caso è 20 anni a progetto e adesso assunto a tempo indeterminato. Antonietta parla del figlio, da partita IVA, dove praticamente non guadagnava nulla, adesso è stato assunto a tempo indeterminato da una start-up con uno stipendio netto, vabbè, di 1200 euro, e dice lei: speriamo che duri. Anche in quel caso sarebbe interessante sapere se le decontribuzioni fiscali contano qualcosa oppure no. Sono le 10:04 e il microfono aperto, c'è un'altra telefonata. Pronto?
Sì, ciao, sono Sergio.
Ciao Sergio.
Non lo so, forse è un caso fortunato. Io ho 36 anni, ho sempre avuto una partita IVA, sono stato assunto da una multinazionale del software in aprile.
Ma e tu sei quello che ha scritto prima?
Esatto, ah, come okay. Quadro, tempo indeterminato, e da me si assume.
Quindi
non solo da me, ma anche in tutto l'ecosistema.
Quindi tu vieni eletto ufficialmente la nostra mascotte di questa trasmissione, perché sei al momento l'unico che ha detto: no, io ero ero a partita IVA, adesso assunto a tempo indeterminato.
Sì, con un ottimo contratto, benefit, eccetera, eccetera. E da me assumono tutti così.
Sei stato assunto non con Jobs Act, sei stato assunto. Cioè,
non so,
contratto a tutte le crescenti? Cioè, com'è? Hai un contratto a tutte le crescenti?
Ho assunto tempo indeterminato come quadro. Non so nemmeno come, nel senso che da me assumono molto bene e quindi gli dicono: guarda, tanto meglio di così non puoi stare da nessun'altra parte.
Hanno cominciato ad assumere adesso nel 2015 o anche l'anno scorso?
Scusa. No, da sempre. C'è sempre un ricambio importanti di persone, ma tutte quelle che vengono assunte, cioè, si lavora molto ad obiettivi, perciò magari uno resiste 2, 3, 4 anni e poi si sposta, ma si sposta sempre a pari condizioni. C'è un po' di discriminante sul tipo di professionalità, però sono tutti assunti così.
Quindi, come si dice, azienda dinamica da sempre, anche prima.
Esatto,
insomma.
E tra l'altro chi esce poi si ricolloca immediatamente nell'ecosistema dei partner, quindi anzi c'è una fortissima richiesta, sono tutti disperati perché non trovano figure.
Il clima era buono anche nel 2014, cioè mi sembra di capire è una di quelle aziende che non aveva davanti a sé un orizzonte di crisi.
Ma in realtà è comunque un periodo di crescita, ma non esagerata, quindi è comunque un periodo di tensione sul mercato, di mercato non facile, ma è un contesto dove non si cresce come si vorrebbe, però il clima è sempre stato positivo. Io negli ultimi 10 anni, sia prima come partita IVA che adesso come dipendente, nel mio ambito non c'è mai stato problemi nel trovare e nel lavorare, insomma. Vabbè. Moltissima richiesta.
Quando la soddisfazione così si sente già nelle parole, sono contento per te, Sergio.
Sì.
Grazie mille. Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao. Il microfono è aperto 7 minuti dopo le 10 allo 0233 001 001. È già apparso in filigrana nel corso della trasmissione. Cioè, un punto che è quanti contratti vengono fatti, che tipo di contratti sono, che durata hanno, e un altro punto invece che è come si vive sui posti di lavoro con regime cambiato e modificato attraverso il Jobs Act. Prima un ascoltatore accennava all'uso della logica del demansionamento come uno spettro possibile. Cerco anche queste verifiche e queste telefonate allo 0233 001 001. Gli sms, vi ricordo, sono al 331-6214013 ed è il microfono aperto.
call it in this evening, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through.
Dietro l'apparente immobilismo poi di cose ne succedono nel mondo del lavoro, nelle vite individuali. Ah, mantengo collegamento continuo con le cose che dite. Ha riscritto l'ascoltatore di prima che diceva rispetto all'azienda sedicente di sinistra, diceva no, no, è che avendo tu detto di farci sapere pubblicamente se ci sono rappresaglie hai messo in guardia quell'azienda, quindi non era una critica ma... Va bene lo stesso. Ci scrive Vera che dice: noi siamo una casa editrice indipendente e stiamo assumendo a tempo indeterminato tutte le persone che vogliamo con noi. Il Jobs Act ci sta aiutando in questo sforzo, si risparmia un po', ma la decisione viene fatta indipendentemente. Quindi intuisco, Vera, che state, come dire, trasformando contratti di lavoro che già avevate. Invece, a proposito di come si sta nei posti di lavoro, ci scrive un ascoltatore, dice: io mi sono ritrovato dopo una serie di contratti a progetto nella condizione di poter essere assunto, però in posizione di demansionamento e atmosfera ricattatoria, quindi ho detto no, e così a 37 anni mi ritrovo a dover ricominciare tutto da capo ed è desolante. Questo è decisamente un tema che vorrei affrontare un pochino meglio con un nostro ospite che ringrazio. Domenico Tambasco, benvenuto. Mannaggia, allora chiedo alla redazione, se mi ascoltano mentre sono lì alacremente al lavoro, se mi rimandano la telefonata che mi avevate mandato in onda, che fossero tutti alacremente al lavoro. È un po' ironico perché nessuno sta alzando la testa, vabbè, ma adesso troviamo il modo di rimetterci in contatto. Altro messaggio, 45 anni, sempre sfruttato, 15 anni senza contributi, adesso chiamato a fare 16 ore di notte, paga 5,37 euro lorde. Allora, come potrò pagare il mutuo? Proviamo di nuovo. Domenico Tambasco, benvenuto.
Eccomi qua, buongiorno.
Ah, bene, era caduta la linea, non c'era nessuno che remava contro. Che è un giurista, è un avvocato del lavoro e quindi la vista forse ce l'ha un po' più attenta su quello che questi mesi di nuova, diciamo, normativa sul lavoro stanno provocando, non soltanto dal punto di vista dei numeri, quindi dei nuovi contratti, che tipi di contratti, eccetera, ma anche di quello che succede all'interno dei luoghi di lavoro, perché Jobs Act significava forme possibili di entrata, cioè cambio delle regole sulle forme di entrata, però anche cambio delle regole sia sulle uscite, sia anche sul mantenimento interno del lavoro dai demansionamenti in poi. Comincia ad avere, da quel punto di vista, delle sensazioni, fatta la premessa che invece sulle statistiche, diciamo, delle entrate è difficile ancora averle perché c'è la decontribuzione che grava su tutto?
Ma guardi, l'impressione era prima un giudizio, adesso non dico che è una certezza, ma iniziamo ad avere dei dati di fatto. L'impressione è che al di là della quantità, la qualità del lavoro sia nettamente peggiorata. Logico, non possiamo dirlo con certezza, però faccio solo un esempio. La norma determinante e decisiva, a mio avviso, è Jobs Act, la riforma dell'articolo 2103, la legittimazione dei demansionamenti.
Quella che qualche ascoltatore ha citato, in effetti.
E la legittimazione dei demansionamenti, ricordo che la norma consente ai datori di lavoro di demansionare unilateralmente di un solo livello il lavoratore per esigenze organizzative o addirittura di fare degli accordi dove, concordemente con il lavoratore, metto fra virgolette il concordemente con il lavoratore, si riducono non solo le mansioni ma anche la retribuzione. Ecco, ho visto qualche caso in questi mesi di datori che hanno spinto affinché si facesse qualche accordo di questo tipo, in modo da ridurre le mansioni e ridurre la retribuzione. Un secondo punto, secondo me anche questo è un aspetto determinante, lo avevamo già sottolineato prima della riforma: il ridursi del potere contrattuale del lavoratore ovviamente comporta, potrebbe comportare una riduzione delle retribuzioni. Io vedo anche una riduzione dei livelli retributivi. È arrivato sul mio tavolo non più di una settimana fa il caso di un lavoratore che fa servizi di guardiania in una nota azienda di trasporto pubblico come appaltatore, con una retribuzione, un contratto stipulato a settembre col Jobs Act, con una retribuzione di ben 760 euro lordi. La prima volta che mi capita di vedere una cosa del genere. 760 euro lordi contrattualizzati per 13 mensilità. Penso che l'indebolimento del potere dei lavoratori abbia inciso e inciderà moltissimo sui livelli retributivi, no? Si parla con un eufemismo di moderazione salariale. Per me le retribuzioni crolleranno, oltre ovviamente alla professionalità dei lavoratori che viene colpita dalla possibilità di demansionarli. Quindi...
Mi scusi, crolleranno vuol dire come prospettiva sia che se ti offrono un lavoro ti dicono un numero più basso rispetto a quello che dicevano prima, sia che ci possono essere situazioni in cui sempre formalmente viene fatto un accordo sul dire sì, ok, accetto che mi rinnoviate il contratto con uno stipendio più basso?
Allora, ovviamente non si può andare sotto i minimi retributivi, certo. Però comunque la possibilità è questa. Teniamo conto che abbiamo una disoccupazione al 12-13%, quindi una almeno quella apparente, quindi una, si chiama una massa di riserva di lavoratori alle porte delle aziende pronti a prendere il posto di qualunque lavoratore. Quindi se noi sommiamo il crollo delle garanzie, quindi ti posso licenziare dall'oggi al domani, 2, ti posso demansionare dall'oggi al domani, 3, come te o meglio di te ne trovo a milioni, perché abbiamo una massa di riserva di occupazione alle porte dell'azienda notevole, è evidente che a questo punto tutto si somma, e tutto si somma in direzione, ripeto, di una drastica riduzione dei salari e di una drastica riduzione della professionalità.
Senta, avvocato, però domanda d'obbligo, però, cioè, se questa nuova normativa aumenta così tanto anche la ricattabilità delle persone, lei come fa a vedere questi dati? Cioè, continua a esserci qualcuno che viene a rivolgersi da lei? Perché in teoria non dovrebbe essere, no? Cioè, io subisco e sto zitto e vado avanti, invece evidentemente se lei viene a conoscenza delle cose...
Allora, molti si lamentano, non sempre ovviamente si possono tirare fuori questi casi perché non ci sono gli elementi di prova o insomma verba volant scripta manent, insomma queste
quindi peggio ancora, c'è gente che viene da lei a dire senta, ma mi sta succedendo questo, e a lei tocca dire sì, però se non hai le prove non ci puoi fare niente.
Aspetti una carta scritta, io vado a dire, ma anche recentemente, oppure trasferimenti che vengono fatti in maniera ritorsiva, perché poi hanno una loro via crucis questi poveri lavoratori che spesso sono oggetto di queste vessazioni. Spesso vengo trasferito, quindi se non accetto il demansionamento vengo trasferito, dopodiché partono una serie di contestazioni disciplinari strumentali e poi si arriva al licenziamento, che ripeto in questo caso con i nuovi contratti il licenziamento porterà a un indennizzo molto 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 basso. Contiamo che però siamo all'inizio, quindi distinguiamo fra gli effetti del Jobs Act in uscita, licenziamenti facili che secondo me ancora non si vedono in maniera particolare perché i nuovi contratti sono pochi, e invece la possibilità di demansionare. Sottolineo che la possibilità di demansionare si estende a tutti, tutti quelli che ci ascoltano, qualunque contratto di lavoro subordinato essi abbiano, sono sottoposti alla ricattabilità del demansionamento, perché questa si applica anche retroattivamente. Non è stata ben sottolineata questa cosa, ma questa è l'unica forse norma del Jobs Act che si applica retroattivamente a tutti, che è anche, ripeto, la norma più odiosa.
Che quindi, per semplificare e sintetizzare, può voler dire così, che un datore di lavoro finalmente per lui può fare i conti non soltanto con le professionalità che ha in mano e che a quel punto può utilizzare al meglio se le ritiene, ma può finalmente per lui dire io ho in mano un numero di persone, adesso riorganizzo come mi viene, quindi, come mi serve, quindi se tu eri nel tale ufficio adesso a me mi serve da un'altra parte, quindi se vuoi stare con noi vai lì, se no arrivederci, grazie, tanto a quel punto c'è una possibilità di entrata e uscita più libera.
Guardi, ha colto l'essenza del problema, potremmo sintetizzarlo con una parola: i lavoratori sono diventati delle pedine. Sono diventati delle pedine che possono essere liberamente spostate, si sia di luogo sia di professionalità sulla scacchiera delle esigenze organizzative.
E lei di questo dice che comincia già ad avere sentore, diciamo, sulle professionale?
Mansioni, sì, sulle mansioni era, c'era già prima e adesso inizio a sentirlo più forte. Poi c'è anche l'effetto psicologico, non dimentichiamolo, perché poi c'è anche l'effetto deterrente, quindi si è diffusa la consapevolezza in tutti i lavoratori di non essere più, qualcuno direbbe inamovibili, io direi più forti o più garantiti come prima, e spesso si cede alla prima minaccia, alla prima allusione del datore di lavoro, rassegnando delle dimissioni, rassegnando spesso delle dimissioni anche volontarie.
Senta, di questi numeri, chiedo a lei, visto che è lei con noi, di questi numeri forniti, IMSS, eccetera, sui nuovi contratti fatti, il saldo tra uscite di quest'anno e nuove entrate, poi l'incertezza ancora su quanti siano regolarizzazioni di contratti passati o meno, sono tutti numeri ancora da prendere molto con le pinze, mi sembra.
Ma non è passato, allora intanto non è passato neanche un anno, sono passati 8 mesi, quindi secondo me il balletto, un giorno si dice che ci sono solo 11 nuove assunzioni, il giorno dopo si dice che sono 400.000, quindi un po' di prudenza io la manterrei. Però, ripeto, l'ho ribadito anche un'altra volta, pensiamo invece ai numeri della produttività che non escono fuori, ancora non sono di là da venire, cioè sulla produttività. Come incide questa riforma? E qui secondo me qualche problema ci sarà, lo vedremo fra qualche anno, perché una riforma che di fatto, lo ribadisco, porta a un abbassamento delle retribuzioni e alla libera demansionabilità e dequalificazione dei lavoratori, di certo non stimola la produttività, se vogliamo parlare in termini di produttività e prescindere dal fatto che il lavoratore è una persona.
Quello che lei sta questi vedendo... Numeri... Prego, Tambasco.
Dico, e questi numeri dove sono? Li vogliamo tirare fuori? Penso che fra un anno e mezzo qualche sorpresa l'avremo in questi termini.
Il problema è sulle politiche del lavoro, è proprio questo, che vanno a tempi sfasati rispetto alle grandi campagne, sì. Alle grandi... Senta, ma al momento le cose che lei sta cominciando a vedere dal punto di vista appunto del demansionamento reale o temuto riguarda più le piccole, le medie, i grandi gruppi?
Allora, guardi, sembra paradossale, ma queste condotte, i demansionamenti, sono più diffusi nelle realtà medio-grandi. Le realtà medio-grandi sono molto più diffuse, spesso addirittura nel pubblico più che nel privato. Perché? Perché ovviamente nel pubblico, nelle società a capitale pubblico, ovviamente paga non il dirigente o il responsabile, ma spesso pagano i contribuenti i risarcimenti di fatto. Quindi devo dire che sono più diffusi in realtà medio-grandi, in quelle piccole si è un po' più sbrigativi, diciamo la verità. Quindi,
cioè più sbrigativi si era già prima e si continua adesso.
E si continua adesso. Nelle realtà grandi invece...
Si è aperta una finestra.
Si è aperta un portone. Mm. Si è aperto un portone.
Si aspetta cause lei, no? A questo punto, cioè si aspetta...
Ma io penso che, ahimè da un certo punto di vista, le cause potrebbero diminuire.
Certo.
Potrebbero diminuire perché se il soggetto è ricattato e inizia a avere paura, inizia a essere sfiduciato, probabilmente lui non la tenta neanche la causa contro il datore di lavoro. Quindi potrebbe esserci un trend in diminuzione. Guardi, faccio solo un esempio. Le cause in materia di mobbing o demansionamento sembra che abbiano avuto negli ultimi anni un trend in discesa, un trend negativo. Questo per si parla di diversi motivi, ma certamente la diffusione della precarietà e anche la più facile ricattabilità dei lavoratori potrebbe aver giocato molto in questa tendenza.
Questo è quello che abbiamo davanti. Ovviamente poi a furia di dirci tra un anno cominceremo a vedere, tra un anno mi sa che vedremo, ma a quel punto si pagheranno
saremo
le conseguenze.
Già dentro. Saranno già dentro i lavoratori, quindi...
Senta, l'ultima cosa che le chiedo, Tambasco, perché alcuni l'hanno accennato, a proposito del clima interno nelle aziende, si comincia già a vedere anche la concorrenza tra... contrattualità diverse, e cioè tu sei l'ultimo arrivato, si diceva una volta, adesso tu sei a tutele crescenti, Jobs Act, eccetera, ti chiedo delle cose che al tuo collega che invece ha come dire, delle tutele maggiori non chiedo, oppure no? Questo
no,
è...
io finora queste discriminazioni contrattuali non le ho viste, perché intendiamoci, anche qui dobbiamo porre un paletto, non è che per i vecchi contrattualizzati la situazione fosse migliore, perché ricordiamoci che la legge Fornero nel 2012 aveva già inciso con il bisturi in maniera pesante sulle garanzie anche dei vecchi contrattualizzati, quindi è una guerra, se vogliamo è una guerra tra poveri di garanzie. Non la vedo questa distinzione, ma ripeto, non c'è neanche una grandissima distinzione tra i vecchi che hanno le tutele fra virgolette della legge Fornero, cioè di gran lunga depotenziate, e i nuovi che hanno le tutele del Jobs Act ancora diminuite, ma ripeto, sempre nella tendenza della vecchia legge Fornero. Quindi parliamo di una massa, di una platea di lavoratori che oramai hanno delle garanzie ridotte sia gli uni che gli altri.
Allegria.
No, non lo vedo.
La ringrazio. Voglio... La ringrazio Domenico Tambasco, tanto ci risentiremo. Grazie ancora a lei.
Grazie a voi e grazie ai radioascoltatori.
Grazie, buona giornata a lei, Domenico Tambasco, giurista e avvocato del lavoro. Sono le 10:26 minuti. Elisa, lavoratrice call center, io come i due ascoltatori di prima ho lavorato per un'azienda nella gestione dei servizi dei beni culturali. Comunque è la prova lampante di come il sistema della gestione del patrimonio culturale è in mano sempre agli stessi e da anni e allo sfacelo. Con quell'azienda ho avuto rispettivamente collaborazione occasionale a progetto determinato Stash. Mi devo fermare qui, ma ci torneremo, immagino, sul tema. 10:27 minuti, grazie a tutti per la partecipazione a questo microfono aperto. Se volete ci risentiamo domani mattina, altro tema, dalle 9:30 alle 10:30, qualche minuto e poi le notizie di Popolare Network. Buona giornata da Massimo Bacchetta.